ha beneficiato di quei 27.000 euro di premio. I premianti di Aterser, quella parentesi che vi ho fatto prima, e su quello è l'unica tara, tra virgolette, che ci portiamo dietro ancora del vecchio sistema, perché il bonus e il malus sui risultati, Aterser fa la foto di 2 anni precedenti e quindi in questo momento è distorta, dovremmo aspettare i risultati tra 2 anni per avere la foto corretta, però al di là di quella cosa lì, quella è l'unica cosa che è fatta su dati, tra virgolette, invecchiati. I servizi, i trattamenti e i ricavi sono fatti invece sul dato di progetto, quindi assolutamente con quello che prevendiamo e che stiamo vedendo già da queste settimane raccolto sul campo.
Grazie. Rubiani, un'altra domanda?
Sì, grazie Sindaco. L'ultima cosa che ha detto, quindi sono costruiti sui dati 2022 ipotizzati, ma è costruito il 2024 oppure? Prima domanda, le faccio la seconda così dopo non ne faccio più. Alla fine di tutto ciò, per il cittadino, il costo si riduce, rimane uguale? Cosa succede? Prossimo, tra 2 anni, tra 3 anni, grazie.
Allora, corretta l'osservazione, proprio perché ARERA ha un tool di calcolo blindato, quindi neanche Aterser può modificarlo, deve solo inserire le caselline, è stupido, va in automatico, però Aterser è consapevole di questa cosa, quindi dovendo mettere il 20, noi abbiamo fatto il primo anno il 22 su un dato di progetto, e quindi neanche il 20 aggiornato, ma un dato di progetto, e quindi il metodo lo ripropone. Salvo l'Istat programmato e quei due coefficienti, lo riporta per 4 anni. E questo appunto non è corretto. E di questo Aterser è consapevole, per cui, vi ho già detto, ha già previsto una revisione del PEF per il 23 e il 24, proprio per cominciare a registrare i primi dati di bilancio effettivi. Quindi, siamo tutti consapevoli che non sarà effettivamente quello il PEF del 2025, però il metodo ha preso quello. E, la seconda domanda. Ah, no, ok, il costo. Allora, dal progetto c'è questo 4,2% di incremento, con il beneficio che è un progetto. Quindi noi quando progettiamo stiamo un po' dalla parte, cioè peggio di così non va. Ci aspettiamo che quantomeno per i meccanismi premianti cali, perché appunto quando potremo beneficiare effettivamente, adesso dirvi quanto potrà essere il premio nel caso di Campo Galliano è un po' complicato, perché Aterser questi numeri li aggiorna ogni anno, però insomma, nei nostri comuni sono quei numeri che vi ho dato. Un comune come Campo Galliano potrebbe beneficiare di 40-50 mila euro di premio per il minor rifiuto indifferenziato. Quindi, se non altro per queste. E poi, quanto più sarà efficace il comportamento dei cittadini, quanto magari quei costi potranno essere leggermente rivisti. Di sicuro non ci saranno risparmi colossali. Noi questo abbiamo cercato di costruire un sistema che è molto più complicato di prima, c'è poco da dire. Il porta a porta è complicato per il cittadino, ma è anche complicato per il gestore, perché cambia completamente. Passiamo da una raccolta di 80 punti sul territorio, perché i cassonetti hanno più o meno 80 batterie di cassonetti, a 4.000 bidoni di tutti i colori, e quindi tutti i giorni ci sono mezzi uomini che girano. Però si efficienta, diventa tutto molto più puntuale, quindi certe abusi del sistema di rifiuti che non dovevano andare nei cassonetti, per esempio, hanno già cominciato a prendere strade diverse. E meccanismi di elusione della tassa. Adesso sapete, quando il cassonetto è in strada ed è di tutti e di nessuno, c'è anche chi può non pagare la tassa. In questo momento abbiamo provato i bidoni casa per casa, e chi non risultava dalla banca dati, ancorché sia frutto di più banche dati, non ha ricevuto il bidone, e in tante situazioni sono venuti a chiederlo, e quindi abbiamo potuto regolarizzare la posizione. Quindi c'è anche questo effetto del porta a porta, un beneficio indiretto. Sono emerse delle posizioni, quindi questo ci fa pensare, insomma, che possa solo migliorare quel numero lì. C'è la partita dell'Istat, che ve l'ho accennata prima, è l'unica cosa che potrebbe scombinarci un po' le cose, perché ARERA adesso tiene nei conti l'1,7. Però per gli altri servizi ha già avviato una procedura per verificare l'eventuale aggiustamento dell'Istat, perché il mercato si sta così allontanando da quella pianificazione, perché venivamo da anni in cui l'Istat si spostava di 0,2-0,3 all'anno, c'è stato un balzo di 6 punti, può darsi che ARERA riveda sempre con tutte le garanzie per il cittadino, quindi non sarà mai un Istat rivisitato così alto, però magari non sarà più l'1,7, quindi quello potrà spostare magari di qualche punto. Però al netto di quello, insomma, il costo è questo qui, dovrebbe solo che migliorare.
Bene, grazie. Infatti anche dai documenti che ci hanno dato si vede che per i prossimi anni il PEF, cioè quindi la somma totale del costo di tutto il servizio, è in calo. Di poco. Esatto. Bene, allora domande mi pare, ci sono altre domande? No, quindi apriamo al dibattito, gli interventi e poi eventualmente subito dopo le dichiarazioni di voto. A chi la parola? Metto in votazione. No. Forse coraggio. Consigliere Rubiani.
Se siamo tutti muti parlo io, ok? Allora, grazie della parola, Sindaco. Ma ci sono alcune considerazioni che secondo me sì, non sono derogabili. Una mi ha fatto sobbalzare sulla sedia l'affermazione che alla fine si trovano a pagare meno i singoli delle coppie e aumentano invece gli altri tipi di utenze domestiche, che è appena appena un po' in totale contrasto con la volontà dichiarata anche dall'amministrazione di cercare di favorire le famiglie e le famiglie con più figli. Qui stiamo giocando al contrario. E quindi per quello ho chiesto poi se c'era qualche possibilità di lavorare sulla ripartizione fissa variabile come era nel passato, ma altrimenti bisogna che si trovi qualche tipo di correzione diversa che non sia l'agevolazione, perché anche l'agevolazione per chi ha più di 5 componenti di 5.000 euro su un totale di 1.600.000, capite che fa un po' sbudellare da ridere, è lo 0,3%. Non ci stiamo preoccupando delle famiglie numerose o di creare le condizioni perché possono esserci famiglie con figli. Stiamo giocando una partita completamente diversa che ci vede proprio in disaccordo totale. E questa è la prima considerazione. Un'altra considerazione che vogliamo sottolineare, che anche questa ci lascia perplessi, è: abbiamo davanti un'ipotesi di scendere, se abbiamo colto bene le parole dell'ingegnere, verso una media pro capite decente finalmente, cioè prossima alla media provinciale, perché noi eravamo le pecore nere di questa provincia, siamo anzi le pecore nere di questa provincia, ma degli effetti ne è già stato tenuto parzialmente conto e la tariffa sta crescendo. E quindi a Cipicchia c'è qualcosa che non va ancora bene in questa storia. Probabilmente abbiamo fatto un passo troppo veloce verso una raccolta integrale porta a porta o qualcos'altro, però insomma così mi pare che il cittadino lavori di più, mugugna di più, ha il pattume in casa, però non ne vede un beneficio neanche economico. E queste sono le due considerazioni più significative. La terza l'ho già detta nel fare le domande al dottor Paderni, cioè stiamo ancora ragionando, capisco le difficoltà che ha esposto il sindaco, ma noi stiamo ancora ragionando di controlli incrociati da farsi quando chi viene ad abitare qui, se vuole il minimo sindacale di servizi, viene all'anagrafe. Quindi c'è uno nuovo, aspetta che lo dico al gestore del servizio dell'acqua, al gestore, e poi vediamo cosa succede. Questa chiacchiera l'abbiamo fatta 5-6 anni fa in questa sala, e quindi niente di nuovo, però vedo che non è cambiato di molto. E l'ultima cosa che per la quale non ho rifatto domande perché mi sembrava di chiedere troppo, però la questione dell'IVA che va poi aggiunta dopo e quindi che non è già oggi compresa per il domestico residente, dico bene, è già compresa in tutti gli anni futuri anche? In tutte le previsioni, quindi benissimo, qui allora siamo a posto, ho capito male io. Quindi diciamo i tre temi significativi dei quali vorremmo capire anche la maggioranza che intenzioni ha in questo dibattito che stiamo avviando, ci sembrano quelli che ho appena citato. Grazie.
Grazie consigliere, altri? Gardini.
Grazie. E, beh, prima di arrivare ai numeri delle tariffe 2022, vogliamo... Scusa. Perché è un po' corto. Tiro, dicevo, prima di arrivare ai numeri delle tariffe 2022, vogliamo sottolineare appunto le novità che Ariere introduce per tutelare e garantire la qualità commerciale, la qualità tecnica poi del servizio, appunto con l'intento di monitorare le attività svolte dai gestori e in secondo luogo l'introduzione poi del nuovo metodo MTR2 che ci porta a un PEF, poi anche di logica previsionale fino al 2025. E ovviamente cogliamo che non sono dati immutabili da oggi fino al 2025, ma ci danno finalmente perlomeno la possibilità di fare ulteriori ragionamenti sulla raccolta porta a porta che stiamo appunto iniziando in questi mesi. E prima di procedere volevo intanto ringraziare pubblicamente anche AIMAG per aver permesso a noi amministratori anche di visitare qualche settimana fa i loro impianti e di raccolta appunto di trattamento di rifiuti e tra l'altro provenienti anche dal nostro comune e, permettendoci poi anche di vedere con i nostri occhi e di toccare con mano che cosa vuol dire nella realtà aver intrapreso la strada di una raccolta differenziata e ci sembra di capire efficace e virtuosa. È stata sicuramente un'esperienza che dicevo ci ha permesso di capire quanto noi cittadini, perché ci mettiamo anche noi tra i cittadini sicuramente, possiamo e dobbiamo essere le fondamenta per imprimere a tutta la filiera poi di rifiuti il giusto input per un reale riciclo. E venendo ai numeri, mai come quest'anno ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale il lavoro incessante degli uffici e dell'amministrazione per il contrasto all'evasione tributaria. Avevamo sottolineato con merito anche durante lo scorso Consiglio Comunale la ripresa degli accertamenti di recupero e dopo appunto l'emergenza Covid ci eravamo accorti che aveva ripreso in modo abbastanza spedito questa verifica, quindi insomma mai come questa volta, vede anche dei dati e insomma ne siamo felici. E appunto perché questa premessa? Perché appunto con il nuovo sistema di raccolta il PEF aumenta di circa del 4,2% e questo è abbastanza chiaro, al quale però appunto dobbiamo sottrarre il gettito derivato dall'aumento della base imponibile. E, quindi in cosa si tramuta? Si tramuta, e questo dato non sappiamo se ci rende poi alla fine più felici o più arrabbiati, in quanto questo 2,9% di fatto erano cittadini o famiglie, ma anche aziende, che usufruivano a pieno del servizio di conferimento dei bidoni stradali, ma senza versare neanche un euro. Quindi se vogliamo il porta a porta, un primo effetto del porta a porta è anche un riequilibrio sociale, diciamo che sia, non so, una giustizia sociale in qualche modo, proprio perché se abbiamo più soggetti su cui viene ripartito il costo complessivo, ovviamente minore è quello che ciascuno di noi poi andrà a pagare. E siamo convinti che il sistema di raccolta porta a porta sia stato di grosso aiuto appunto per far emergere queste situazioni di evasione tributaria, l'abbiamo già sentito anche prima, in quanto se non si ha una posizione aperta con il gestore non vengono consegnati i bidoni di raccolta, quindi sicuramente questo ha anche influito. Comunque va a comporre i numeri che compongono il PEF, vogliamo e non vogliamo, volente o nolente, è così. Non sarà un aumento appunto lineare, come ci è stato detto, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Ci sarà un aumento, perché di aumento si tratta, quindi inutile nasconderlo, si parla di un aumento dell'1,2. E appunto non sarà lineare, in quanto ci sono, insomma, bisogna vedere caso per caso le casistiche, con le composizioni, poi dei nuclei familiari anche. Ma comunque dopo poi riprenderemo anche l'argomento parlando delle agevolazioni. E abbiamo colto dalla Commissione che i dati previsionali fino al 2025 siano abbastanza prudenziali, ma non comunque lontani dalla realtà. Quindi staremo a vedere poi anche quando subentreranno quelle primalità al 2023, poi effettivamente cosa succederà. E ultimo aspetto che sinceramente ci preoccupa molto, è che ad oggi appunto ARERA fissa ancora l'inflazione del 2018, e per come sta girando il mondo, specialmente negli ultimi mesi, sappiamo che l'inflazione non sta per niente dormendo, quindi ad oggi abbiamo un'inflazione imposta, mi sembra, dell'1,7, quindi insomma stiamo parlando di ben altro. Ovviamente qui non si tratta di metodi di raccolta o del nome del gestore, ma si tratta di fare i conti con aumenti di prezzi che già oggi sono visibili su qualsiasi cosa, specialmente sui leggeri trasporti, e quindi insomma anche qua staremo a vedere. Grazie.
Grazie Gardini. Prego Paolo Lugli.
Grazie. Ammetto di essere in difficoltà. Rappresento un gruppo che ha sempre visto un'evoluzione della società attraverso la raccolta porta a porta, il riutilizzo, il riuso, il recupero, tutti concetti molto belli, molto convincenti, ma che attraverso un'amministrazione deve diventare pane quotidiano per tutti i cittadini. E vedo che purtroppo alcune pratiche non cambiano, se non addirittura peggiorano. La Regione ha imposto che tutto l'indifferenziato raccolto dal bacino di Aimac finisca direttamente all'inceneritore di Modena. E questo non è una bella cosa, non è un miglioramento. Si è fatto un mostro che ha bisogno di essere alimentato quotidianamente e si impone ad Aimac, che non aveva inceneritori, di conferire tutto all'inceneritore di Modena. Credevo, il gruppo mio credeva molto nel miglioramento della condizione della raccolta, dove però constatiamo alcune pecche, vale a dire l'abbandono dei rifiuti con ripetute segnalazioni, ma l'intervento degli addetti preposti dopo diversi giorni, una confusione anche sull'utilizzo delle varie cose, perché alcuni cassonetti sono dotati di chiave ma rimangono aperti, quindi risulta chiaro che l'informazione e la formazione del cittadino non è stata perfetta. Ci sono evidenti casi di abbandono e questo è sinonimo che forse il cittadino non era pronto, non era formato. Io, rappresentando il mio gruppo, sostenevo che due passaggi così grandi come quello di gestore e quello della tipologia di raccolta condensati in una sola volta avrebbero disorientato molte persone. Purtroppo è quello che si sta verificando. Ora, sono lodevoli gli impegni di Aimac, è lodevole anche il fatto che molti comuni già serviti nel corso degli anni da questa tipologia di raccolta risultano ai primi posti nelle classifiche nazionali di raccolta differenziata pro capite. Mi sembra che il comune di San Prospero sia risultato quello più virtuoso in Italia ed è a pochi chilometri da noi, servito dal bacino Aimac, quindi È un traguardo a cui anche Campo Gagliano spero possa arrivare tranquillamente, però rimane sempre il fatto che la tariffazione rimanga su quegli stessi valori, quindi il cittadino non viene assolutamente invogliato da una parte economica. Rimane il discorso che comunque alcuni concetti non vengono assolutamente presi nell'ordine di fattibilità, e questo dispiace. Speriamo si possa diventare noi come comune controllore di coloro che fanno il servizio sempre più virtuosi. E auspico che l'azienda di servizi e l'amministrazione possa incentivare l'informazione, perché riteniamo sia stata carente l'opera dei tutor e abbia creato difficoltà. Grazie.
Altri interventi? Consigliere Lasagni, prego.
Grazie Presidente. Come ben sappiamo, la Tari sarà sostituita dalla tariffa puntuale, calcolata secondo il modello IMAG a partire da gennaio 2023. Passaggio che tra l'altro approviamo con la delibera in discussione. Ma prima che ciò accada, come abbiamo già detto, l'amministrazione vorrebbe applicare alcune riduzioni alla tassa sui rifiuti per l'anno corrente, in aggiunta e in continuità con quanto già realizzato con precedenti deliberi consigliari del 28 giugno 2021 e del 26 aprile 2022, approvate entrambe, lo ricordiamo, a stragrande maggioranza. Ricordiamo come con la prima si sia proceduto ad applicare una riduzione effettiva del 100% della parte variabile fissa per le utenze non domestiche, con specifici codici ATECO, individuanti i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, e una totale esenzione per le utenze domestiche in difficoltà economica, per un ammontare accantonato pari a circa 66.000 euro. A queste risorse sono seguiti, con la delibera approvata lo scorso Consiglio, 20.000 euro accantonati così da permettere una riduzione secondo la medesima ratio. Sottolineiamo, per noi molto importante, che l'applicazione delle agevolazioni sia avvenuta in maniera totalmente automatica, e questa è una modalità che l'amministrazione ha previsto anche per le riduzioni in discussione in questo punto e in modo proporzionale a tutti gli aventi diritto. Come già accennato, favorirà delle riduzioni chi ha già usufruito delle precedenti agevolazioni, ovvero circa 90 imprese campogaglianesi per le utenze non domestiche, le quali, ricordiamo, hanno già beneficiato di 148.000 euro di riduzioni tari nel 2021, e le famiglie numerose, che quindi sono soggette a una maggiore quota variabile, se paragonato ovviamente alle famiglie meno numerose, per quanto riguarda le utenze domestiche. Per entrambe le categorie riteniamo apprezzabile come la riduzione sarà sufficiente a coprire integralmente l'aumento di tari previsto per il 2022. A seguito dell'approvazione del piano economico-finanziario redatto dal gestore IMAG. Tale agevolazione, che prevede un accantonamento complessivo pari a quasi 23.000 euro, viene finanziata sia grazie a risorse statali, accantonate a specifico fondo TARI, che si sommano alle risorse derivanti dai risultati di avanzo di amministrazione positivi ottenuti nei precedenti esercizi. Pregevole la scelta di finanziare le agevolazioni per le utenze domestiche, quindi ricordiamo 5.000 euro, grazie alle risorse derivanti dal recupero evasione TARI, lasciando non applicato un ammontare per quasi 177.000 euro che auspichiamo l'amministrazione manterrà come fonte di finanziamento, impiegherà come fonte di finanziamento per incrementi inattesi della tassa o per progetti futuri di grande rilevanza. È quindi per noi importante riconoscere come l'amministrazione già a partire dal 2021 abbia adottato misure atte a ridurre l'aggravio della tassa su famiglie e imprese del territorio, procedendo anche, in particolare in un periodo difficile come quello della pandemia, procedendo anche con questa delibera a compensare, fino in certi casi perfino ad annullare, l'esiguo aumento della Tari che si osserverà quest'anno. Una scelta d'amministrazione virtuosa e attenta che si è contraddistinta per queste azioni rispetto ad altre realtà locali non lontane da noi. Direi di aver detto tutto, quindi vi ringrazio.
Ci sono altri interventi? Guerzoni.
Tutto quello che è stato detto, io non mi sono preparato niente, vado un po' così a cappella. E mi sembra giusto verificare che quello che è successo negli ultimi tempi qua nel paese, con questa trasformazione che abbiamo avuto da Era ad Aima, che sembra che sia stato l'argomento principe degli ultimi mesi. Io il primo mandato che faccio una valutazione e considerazioni di tutti i livelli, mi sono trovato veramente in difficoltà, però ho notato una cosa e questo la vorrei portare in questo consiglio, una mia considerazione. Ho notato che c'è stato da parte dell'amministrazione, secondo me è un'informazione, ci sono state varie assemblee. Abbiamo l'AIMAG, ha partecipato attivamente in questi momenti di informazione e di aiuto alla gente. A me mi sembra che questa disinformazione che viene decantata non ci sia stata. Poi anch'io mi sono trovato in difficoltà, perché penso che queste modifiche qua sono sempre devastanti, perché quando si cambia qualcosa è sempre un po' difficile far sì che tutto sia ad opera di tutti, però a me sembra che ci siano stati passi, il percorso sia stato fatto in un modo positivo e fatto veramente bene. Mi faccio solamente un paio di, dico almeno due considerazioni sul fatto delle tariffe. Mi sembra di vedere da parte di AIMA una certa disponibilità, non ci saranno dei cambiamenti epocali da quello che ho visto io, che ho capito io, non penso di sbagliarmi. Poi lo so, ci si può giocare sulle cifre, su qualcosa, ma non mi sembra che ci siano delle trasformazioni in termini economici così evidenti. Sull'anagrafe unica, scusatemi, però sarebbe molto facile, cioè, allora in Italia ci fosse una facilità così, non evaderebbe nessuno, è quasi naturale che ci sia difficile. Poi qua, benissimo che è stato aumentato l'imponibile e che abbia fatto sì che ci sia una possibilità di dividere un importo in più forme, in più persone. Poi chiudo solamente con una cosa, ecco che la chiedo soprattutto a AIMAC, il controllo dell'inflazione, perché oggi come oggi, io poi seguo da un po' di anni i contratti collettivi e sono molto legati all'inflazione, ci sono degli spostamenti che sono veramente pericolosi. Magari l'AIMAG mi potesse considerare l'1,7 per 4 anni, ma non ci credo, perché lo sappiamo bene male tutti che oggi l'inflazione è l'1,7. Questo che posso chiedere, perché ho visto soprattutto in certi contratti collettivi che vengono sbarrellati, scusate il termine, proprio perché ci sono degli spostamenti che non erano previsti, lo spostamento di inflazione è stato talmente forte che potrebbe implicare veramente un problema anche per AIMA, giustamente. Allora se dopo noi si può fare un discorso di tariffe uguali, qualitarie, agevolazioni e quant'altro, poi se dopo l'inflazione dall'1,7 mi passa al 6, tutto quello che ci siamo detti qua potrebbe anche vanificare. Grazie.
Bene, grazie. Concludo soltanto dicendo una cosa in risposta. Che è stata detto all'inizio, non so consigliere Lugli se è già arrivato o no, però prima ne dico un'altra. Allora, il cambio di gestore e la tipologia di raccolta non sono stati contemporanei. Appositamente AIMAG è subentrato con il subentro di cui parlava Aram, è subentrata ad ERA nella raccolta il primo di gennaio ed è andata avanti per tre mesi con lo stesso metodo di raccolta, proprio perché così intanto, anche se era, se era diverso da quello attuale, ha imparato a conoscere il territorio. Quindi già il cambio è passato, cioè è andato dal totale dei cassonetti al totale di porta a porta, ed è stato, l'abbiamo detto, l'avete detto tutti, è stato un cambiamento importante, però non ha coinciso anche col cambio di gestore, è stato fatto prima proprio per dare la possibilità al nuovo gestore di conoscere il nostro territorio. E voglio solo aggiungere che l'attenzione alle famiglie magari più numerose che dovessero avere difficoltà, l'amministrazione ce l'ha. Le politiche familiari le facciamo in mille altri casi, ricordo, aperte e chiuse parentesi, visto che si parla di famiglie, quindi con figli, che abbiamo le tariffe di tutti i servizi scolastici ferme dal 2011, perché col terremoto dovevamo aumentare, le abbiamo aumentate, non l'abbiamo mai più fatto, anzi, ad esempio, le rette per il nido, che è il servizio più costoso, grazie alla politica della regione, sono state diminuite tre, quattro anni fa, sì, beh, dell'Unione, cioè, sì, sì, ci abbiamo messo anche soldi nell'Unione, quindi abbiamo diminuito le tariffe. Ci sono altre, adesso non sto a parlare di queste politiche qua, però l'attenzione c'è. Qui però si parla, lo sapete tutti, di un bilancio nel bilancio, e si parla, cosa di cui tutti ci siamo riempiti la bocca, lo dico in senso positivo perché è vero, di tariffa puntuale. Cioè, se dobbiamo smettere di produrre rifiuti, non al 100%, ma diminuirli molto, bisogna che le persone capiscano che la tariffa è collegata a questo. Quindi il senso è: chi più produce più paga, non magari in modo proporzionale, perché ha più le famiglie numerose, infatti abbiamo detto che ci sono anche agevolazioni, però questo è. E l'altra cosa che dico è questa, cioè ricordiamocelo, perché è venuto fuori poco anche questa sera in questo dibattito ricco in consiglio comunale e come sempre rispettoso ed educato, e io sono molto contenta, ma la motivazione ambientale, l'economia e l'ambiente a volte si possono conciliare e andare a braccetto ed è una cosa positiva, a volte no, non sempre si può. Questa scelta ha una motivazione ambientale e in discarica consigliere all'inceneritore consigliere Lugli, che non si può eliminare perché qualche cosa alla fine rimane, gliene portiamo molta meno di roba. Abbiamo detto all'inizio, ce l'ha detto l'ingegnere di IMAG, che in 3-4 settimane di raccolta di porta a porta a Campogalliano, non so se è chiaro, siamo passati da 50 tonnellate di, dico bene, ho capito bene, da 50 tonnellate di indifferenziata di noi campogaglianesi più gli imprenditori a 12 tonnellate, da 50 a 12 tonnellate, gliene portiamo meno all'inceneritore di questa roba qua. E ricordo che gli unici due metodi inventati fino ad oggi, poi in futuro non so cosa farà la scienza perché va sempre avanti per fortuna, ma gli unici due metodi esistenti per eliminare quello che non si può riciclare sono la discarica e l'inceneritore e il termovalorizzatore, che non ce ne sono mica degli altri, le discariche sono considerate le più pericolose dal punto di vista ambientale, quindi ad esempio quella di Fossoli è stata chiusa, ce n'è rimasta una a finale di IMAC, ma è lì, cioè non è che possiamo portarli sulla luna, rifiuti, l'indifferenziata, quindi all'inceneratore, solo a Campogalliano da 50 a 12 tonnellate, cioè la metà della metà, quindi cioè, credo che sia un dato molto importante, ecco, lo volevo sottolineare, perché non è che, cioè sono questi che vanno in discarica, più il sovvallo, quello che rimane, vabbè, insomma, una minima percentuale, ecco, volevo solo dire questo, è una questione ambientale, quando si può ben vengano gli incentivi che ci arrivano, che arriveranno gestori e che ovviamente riverserà ai comuni e che ci aiuteranno a tenere le tariffe senza aumenti o con degli aumenti molto bassi, e quindi questa però è una cosa importante, ricordiamocelo sempre, perché qui mi permetto di dirlo, non è mica questione di un partito, di chi vota nessuno, c'è l'ambiente di tutti, perché respiriamo tutti, viviamo tutti, ecco, al di là delle nostre idee politiche, quindi il fatto di avere una diminuzione della parte meno, insomma, che dà più problemi ambientali, credo che sia un guadagno per tutti, insomma, di là poi di tutto il resto. Come amministrazione continueremo pian piano, una volta partiti con il grosso che funziona, se abbiamo di questi dati, nei prossimi mesi ad andare a risolvere puntualmente dove si possono trovare delle soluzioni, meno peggio o migliori, comunque a risolvere quelle criticità che sono poche, ma che ancora che tutti ovviamente vediamo, perché gli occhi ce li abbiamo anche noi, andiamo a risolvere queste criticità con l'aiuto anche degli amministratori di condominio, dei cittadini, delle associazioni, tutti quanti, insomma. Quindi lavoreremo nei prossimi mesi per continuare a perfezionare le cose da mettere a posto. Allora, abbiamo concluso, quindi direi di mettere in votazione la delibera così come illustrata.
Faremo una dichiarazione di voto.
Scusate, mi sono dimenticata. Dichiarazione di voto, prego Rubiani.
Sì, grazie. No, anche perché l'ultimo intervento non è stato precisamente corretto dal punto di vista numerico. Sappiamo tutti perché sta calando l'indifferenziato. Quindi non facciamo finta adesso che sia solo un risultato favorevole del porta a porta. È il risultato di aver fatto sparire i cassonetti dove dalle 5 alle 7 del pomeriggio tutti sapevamo cosa stava succedendo. Poi se vogliamo far finta che non sia vero questo, vedremo nel futuro come vanno le cose. Però ho chiesto la parola per una dichiarazione di voto per dire che la questione è che i rifiuti si riducano ma non il costo e la scarsa attenzione per le famiglie ci fa decidere di votare contro questa delibera, perché non possiamo andare avanti continuando a raccontarci come l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa, ma sono piccoli aumenti, se li sommate passiamo il 10% in qualche anno, in tre anni, quindi forse in due e mezzo, e quindi basta con sta storia, cerchiamo di mettere mano alle cose e di trovare delle soluzioni che non siano solo a sfavore di alcuni. Voto contrario, grazie.
Altre dichiarazioni? Lugli, prego.
Sì, anche io in rappresentanza del mio gruppo voteremo contrario, in quanto non ci troviamo assolutamente in alcune specifiche e in alcune decisioni. Quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Bene, grazie. Mettiamo in votazione, a meno che Gardini, prego.
E proprio perché comunque questo punto prevede, insomma, vede la presenza anche delle agevolazioni alle famiglie, e poi non so per questo, il nostro voto sarà anche favorevole. Grazie.
Bene, mettiamo in votazione. Chi è a favore? Centro-sinistra Insieme per Campogalliano, contrari, progetto Campogalliano, Movimento 5 Stelle, e basta perché abbiamo votato tutti. Ah, c'è l'immediata eseguibilità come sopra? Bene, ok. Grazie, possiamo congedare l'ingegnere Job Treibiser, grazie della presenza. Allora, passiamo al punto numero 3, perché è collegato a quella delibera che abbiamo appena approvato, la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, la parola al dottor Bertolani, che ringrazio sempre per la presenza, visto che non l'ho citato prima, insieme agli ospiti straordinari.
Allora, la variazione di bilancio è legata all'approvazione sia del PEF da parte di ATES che delle tariffe da parte nostra, e praticamente serve a delineare il bilancio alle risultanze sia del PEF che delle tariffe. Quindi si prevede l'applicazione di avanzo, di cui 17.783,60 euro è costituito da avanzo da Fondo Funzione Quotatari 2020, che viene destinato al finanziamento delle agevolazioni per le utenze non domestiche, e 5.000 euro di avanzo da recupero evasione TARI, che vengono destinati al finanziamento di agevolazioni per le utenze domestiche. Si allinea la previsione del gettito TARI a quella risultante dal PEF e viene portato a 1.664.000 euro rotti. Si prevede il contributo da parte di Atersir, la linea di finanziamento B, quella che è già stata inserita in questo PEF, per 27.896 euro. Si prevedono maggiori spese legate per circa 148.000 euro, di cui 125.000 euro per la gestione della raccolta dei rifiuti, e poi 17.000, e poi si prevedono anche in spesa le agevolazioni, perché nella nostra contabilità le agevolazioni le prevediamo in spesa e poi dopo, diciamo, compenseranno la minore entrata che ci sarà sul bilancio a seguito appunto delle agevolazioni. E si prevede una piccola diminuzione sulle spese di accertamento e riscossione, che ci andiamo a allineare al dato dell'impegnato 2022. C'è un piccolo aggiustamento sul fondo crediti di esigibilità, aumentando il gettito TARI tenuto conto dell'agevolazione. Noi viene accantonata una quota in base alle percentuali di riscossione, quindi dobbiamo allineare il dato, quindi una piccola modifica di 2.132 euro. E poi alla fine applichiamo avanzo per 26.520 euro per mantenere in pareggio il bilancio, perché poi praticamente il PEF per la parte nostra è stato costruito con dati del 2020, che quindi non del tutto sono allineati con i dati del 2022. Qualcosa si perde per strada in questa metodologia, nel senso che poi dopo arriva dopo due anni nel PEF, però in bilancio dobbiamo mantenere il pareggio, quindi si applica una piccola quota d'avanzo per mantenere il pareggio. Non aggiungo altro, se ci sono domande.
Ci sono domande? Consigliere Rubiani, prego.
Sì, guardavo la tabella di pagina 2, sì, dove parla su come sono ripartiti i 145, le somme per coprire l'incremento 145.000 del fondo crediti di dubbia esigibilità, e 58.600 sono sul piano economico finanziario. Cosa vuol dire? Che sono già stati posizionati lì, quindi fanno parte del 1.664, giusto? Mentre gli 86.451 sono a bilancio, cioè vuol dire che sono sulla fiscalità generale, chiamiamo così, o sulle entrate generali del comune, è corretto?
Sì, praticamente è corretto, con una precisazione. Allora, intanto il fondo crediti dubbia esigibilità lo possiamo mettere solo per l'80% sul PEF. Poi qua sconto un altro effetto, che negli anni passati, avendo a seguito dell'emergenza coronavirus portato le rate, praticamente invece di fare le solite tre rate, abbiamo fatto due rate semestrali, praticamente ci è venuto a formare dal punto di vista della contabilità finanziaria una somma da riscuotere maggiore a fine anno. Quindi nel fare i conteggi del fondo crediti di dubbia esigibilità c'è stato questo effetto che te l'ha tirato su. Poi dopo, praticamente, ritornando a regime, questo effetto verrà riassorbito. E poi quando passeremo a tariffa puntuale, addirittura tutto il meccanismo, questo meccanismo sparirà. Quindi, diciamo, in questo momento occorre, diciamo, spesare una quantità maggiore di fondo crediti dubbia esigibilità. Poi dopo, anche alla luce del recupero evasione, dopo viene riassorbito dal nostro bilancio. Però in questo momento va previsto.
Ok, grazie.
Grazie.
Interventi? No? Quindi mettiamo in votazione. Ah, non l'avevo visto, scusate. Prego, consigliere Lasagni.
Sì, sarò molto breve, grazie. Dicevamo che questa variazione di bilancio si lega alle agevolazioni sopra menzionate e vorremmo però sottolineare alcune voci, ecco. E come già menzionato, ho già menzionato accantonamento di 23.000 euro per le agevolazioni, si affianca, abbiamo detto, un incremento...
Stai vicino.
Prova. Di 70.000 euro del gettito complessivo TARI, pari al 4,6% rispetto al 2021, che, come abbiamo sentito in commissione, è dovuto ad un aumento di quasi il 3% della base imponibile. Da qui si evince come sia stato molto apprezzato il contributo da parte di Atersir, che permette di attenuare l'aumento della tassa. Questa percentuale potrà essere ridotta ancora di più se tutti ci impegniamo a differenziare correttamente e a pagare puntualmente quanto dovuto, per godere di un servizio di raccolta e smistamento del rifiuto che sia efficace. Benissimo infine anche la riduzione di spese di accertamento e riscossione, frutto del lavoro fondamentale che l'Ufficio Tributi dell'Unione ha svolto in questi anni, soprattutto nella verifica delle utenze domestiche, e a cui si aggiungono i controlli puntuali realizzati in corrispondenza del passaggio alla raccolta porta a porta, il quale ha inevitabilmente comportato maggiori accertamenti in collaborazione con AIMAG, in particolar modo sull'utenza non domestica. Bene, direi di aver detto tutto. Grazie.
Grazie. Altri interventi?
Scusate.
No? Allora mettiamo in votazione il punto numero 3 dell'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Chi è a favore? Centro-sinistra insieme per Campogalliano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Progetto Campogalliano e Movimento 5 Stelle. C'è l'immediata eseguibilità, come sopra, uguale. Bene, allora passiamo al punto che era al numero 2 dell'ordine del giorno e cambiamo argomento, le modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. La parola direttamente per l'esposizione a Luca Paderni.
Grazie. Allora, canone unico patrimoniale, canone mercatale, due canoni che abbiamo introdotto, istituito l'anno scorso con deliberazione di Consiglio Comunale. Canone unico patrimoniale ha sostituito quelli che prima erano l'imposta di pubblicità, i diritti delle affissioni, sulle affissioni e la cosa per il canone sull'occupazione di suolo. Il canone mercatale riguarda invece solo gli operatori del mercato e ha sostituito per loro l'occupazione di suolo e il prelievo sui rifiuti. Allora, interveniamo quest'anno sul regolamento per due modifiche. Una piccola modifica è legata a una novità normativa introdotta dal legislatore, invece l'altra modifica la facciamo per introdurre anche per l'anno 2022 una serie di agevolazioni a favore di diversi operatori economici. Allora, la modifica disposta dal legislatore nazionale riguarda le grandi utenze. Le grandi utenze sono sostanzialmente le aziende, grandi aziende che erogano dei servizi di pubblica utilità, quali il gas, l'acqua, la luce. Queste utenze pagano in base al numero di allacciamenti che hanno nel sottosuolo, 1,50 euro per ogni allacciamento. La norma qua ci precisa che nel caso in cui ci sia una separazione tra il soggetto titolare della rete e i soggetti che effettuano la vendita, che sempre più probabile nel caso adesso con le norme sulla concorrenza è sempre più probabile, la norma ci dice che paga tutta la società che è titolare della rete in base al numero di allacciamenti complessivi alla sua rete effettuati da tutte le società di vendita. Poi ci precisa, sempre con riferimento alle grandi utenze, un'altra precisazione per le occupazioni realizzate da infrastrutture di comunicazione. Un canone fisso qua viene introdotto in misura fissa all'831 bis pari a 800 euro. Queste sono due modifiche, come dicevo prima, dove andiamo a recepire una disposizione del legislatore nazionale, non c'è in capo al noi ente nessuna discrezionalità, lo facciamo per avere in questo testo di regolamento tutta la disciplina aggiornata. Invece l'altro aspetto che andiamo a disciplinare sono una serie di agevolazioni per l'anno 2022. Allora, già il regolamento già per l'anno 2021 era stata prevista l'esenzione per tutto l'anno dal pagamento della componente legata all'occupazione suolo e canone mercatale per tutto il 2021 per diversi soggetti. In particolare avevamo scelto di agevolare bar, ristoranti, attività artigianali che producono alimenti e consentono il consumo sul posto, come le pasticcerie, gelaterie, occupazioni realizzate da attività commerciali per l'esposizione merci oppure spazi di attesa per la clientela, occupazioni realizzate per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, quindi giostre, tappeti elastici, cose così, i taxi con riferimento alla piazzola di sosta occupata e anche anche le occupazioni realizzate dai mercati. Per quest'anno andiamo ad intervenire sulle medesime, sui medesimi soggetti, quindi, e andiamo a prevedere la esenzione dal pagamento del canone fino al 30 di giugno 2022, quindi non è più esenzione come lo scorso anno, ma esenzione fino al 30 giugno, cioè 6 mesi. Allora, tutte, preciso che anche lo Stato è intervenuto su questo tema per il 2000, anche per il 2022, disponendo l'esenzione fino al 31 di marzo solo per alcune attività, in particolare bar, ristoranti e mercati. Quindi con la delibera ampliamo le attività agevolate, andando a includere anche tutte quelle che dicevo prima, ed ampliamo anche il periodo di esenzione portandolo dal 31 di marzo al 30 giugno. Sono tutte riconosciute d'ufficio anche queste agevolazioni qua, nel senso che non c'è nessuna necessità per il contribuente di attivarsi con comunicazioni o cose di questo tipo. Il minor gettito è quantificato in 5.000 euro per il comune di Campogalliano. E come abbiamo detto in commissione, con una delibera di giunta di un paio di mesi fa, direi per questi soggetti che andiamo ad esentare fino al 30 di giugno, era stato previsto il differimento della scadenza dal 31 di marzo al 30 di settembre. Quindi fino ad oggi non hanno ancora pagato, nel momento in cui entro settembre gli andremo a produrre l'avviso di pagamento, glielo calcoleremo sulla base degli ultimi 6 mesi, cioè non ci troveremo a dover gestire delle istanze di rimborsi o compensazioni o cose di questo tipo. Parliamo di circa una 50 di soggetti e, come dicevo, circa 5.000 euro.
Sì, il fatto che ci sia un minor gettito di 5.000 euro per totale 50 soggetti si fa dedurre facilmente che come occupazione del suolo pubblico non è che ci siano dei pagamenti enormi di cifre, insomma, ecco, perché poi è chiaro che ci sono delle differenze, dipende, perché dipende dai metri, però insomma il totale per 50 è di 5.000, ecco, quindi c'è chi paga comunque veramente poco. E, va bene, ci sono interventi o domande? Da parte di nessuno, quindi mettiamo in votazione. Prego. Ah, prego Gardini.
No, niente, solo per dire che sulla parte appunto degli interventi legislativi che ci arrivano dal legislatore nazionale non abbiamo molto da dire, ovviamente. Solo un accenno su quella serie di esenzioni sul canone COSAP e canone mercatale. E bene estenderle anche nel 2022, tra l'altro agli stessi soggetti che avevano avuto maggiori difficoltà in seguito alle norme anti-Covid, e quindi troviamo giusto che insomma bar, ristoranti, attività artigianali che producono cibo, ma come anche banchi per vendita e esposizione di merci, siano esentati da questi canoni fino al 30 giugno del 2022. E bene anche la delibera di giunta, poi, che ha appunto differito per tempo, quindi in tempo, la scadenza del canone dal 30 marzo al 30 settembre, appunto per unificare il pagamento poi a settembre della tassa. Grazie.
Ok, bene, grazie. Allora passiamo alla votazione del punto numero 2 riguardo alla modifica del regolamento dell'occupazione di suolo pubblico. Chi è a favore? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità come sopra. Bene, grazie. Sì, grazie Bruno Bertolani e Luca Paderni, alla prossima. E è arrivata nel frattempo invece la dottoressa Domati, perché abbiamo al punto numero 5 e poi anche credo al punto numero 6 si sta avvicendando un po' di persone, ecco, abbiamo delle due delibere che riguardano la cultura. Allora, il punto numero 5 è Associazione di Promozione Sociale Libero 93 APS, recesso dal comune. Recesso del comune, scusate. E, allora, mentre preparo la delibera, porto le scuse dell'assessore Zaccarelli, che è l'assessore competente per questa materia, che avrebbe dovuto introdurre lei come introduzione politica, insomma, alla delibera, ma ha avuto un grave impegno familiare e quindi non può partecipare. Quindi dico due cose proprio velocissime io, e poi invece la dottoressa Domati illustrerà la delibera. alla presenza anche del direttore del museo e di alcuni membri e del presidente di Libra fra i cittadini presenti. Allora, sì, se va pure il microfono. Scusate un attimo che ovviamente fra tutti i documenti devo cercare la mia delibera. Vabbè. Vabbè, non la trovo, ma fa lo stesso. Fa lo stesso. Allora, il punto è questo. Come dice il nome dell'associazione culturale Libero 93, l'associazione Libero 93 è stata costituita nel 1993. Ricordo bene, lasciatemi fare anche un ricordo personale, perché all'epoca lavoravo come guida al museo e quindi insomma ricordo bene questo importante passaggio che ha dato davvero una gamba in più alla progettazione del Museo della Bilancia, insomma, insieme ai dipendenti comunali, all'amministrazione e a tutta la cultura. Allora, nel frattempo, lo sappiamo bene, in Italia, quindi a livello anche nazionale, ci sono stati dei vari successivi cambiamenti nelle norme che regolano il terzo settore, che ne aveva bisogno. Poi non mi esprimo sul fatto che se le regole che hanno trovato sono perfette o no, però insomma c'era davvero bisogno di regolamentare, perché come sempre la creatività italiana è enorme nel bene e nel male, e quindi si era creato a livello nazionale un minestrone, diciamo così, quindi una differenziazione di tanti tipi di associazioni, di volontariato, usiamo questo nome in generale, del terzo settore, eccetera, eccetera, molto dal punto di vista culturale, ma non solo, veramente ampia. Quindi negli ultimi anni si è assistito con delle norme, appunto, a un tentativo di regolamentare. In particolare, le ultime norme uscite hanno ristretto le possibilità di alcuni enti. Quindi il Libro 93, per come era costituita, non poteva più avere la partecipazione come socio fondatore di un ente pubblico, del comune, e di un ente che invece, cooperativo o non cooperativo, in questo caso non c'entra, ma che è un ente profit, che è la cooperativa Bilanciai, che è, come ricordiamo, il secondo, insieme al comune, socio fondatore di Libero 93, che ha poi altri soci anche, ma questi due sono i soci fondatori. Quindi non era più possibile proseguire linearmente con il metodo che avevamo utilizzato già da quasi 20 anni. Allora, come settore cultura, che comprende il Museo Comunale della Bilancia, come sapete, e informati subito i membri di Libra, si è attivato negli ultimi mesi del 2021 un percorso di approfondimento della legge e di confronto con Libra stessa, con tutti i soci, con tutti i membri, insieme soprattutto a Bilanciai, che è l'altro diretto interessato, che ha portato appunto a quello che si chiede di fare con la delibera. In particolare, chiederemo alla dottoressa Domati di spiegarcelo. In particolare, la soluzione, il fatto del recesso da parte del comune permetterà a Libra, al soggetto che lavorerà insieme al museo, per le motivazioni che dopo ricorderò un attimo, diventando un ente del terzo settore, potrà anche avere dei vantaggi dal punto di vista economico, perché essendo iscritto al RUNZ, che è il registro unico nazionale, vado a memoria, del terzo settore, potrà avere non solo dei vantaggi, perché poi in realtà le cose solo per a livello economico non vanno mai fatte, non vanno mai fatte, sono importanti, ma se è l'unico motivo ci si può pensare, ma qui c'è la motivazione che dicevo prima. Ma essendo potendosi iscrivere al RUNZ, avrà anche degli incentivi, potrà soprattutto partecipare a futuri anche bandi, incentivi che verranno fatti per gli enti del terzo settore, potrà ricevere 5 per 1000 e tante altre cose importanti, insomma. La volontà, e ci tengo a specificarlo perché questa è la nostra parte, la volontà dell'amministrazione è quella di continuare la collaborazione come c'è sempre stata, in un'ottica di territorio che sostiene il Museo della Bilancia, perché oltre a ricordare la storia importante e il patrimonio anche importantissimo, e non solo scientifico ma anche artistico, di tutto quello che possiede il museo, c'è questa grandissima spinta all'innovazione, alla didattica, che per noi, e quindi alla cultura, che per noi è molto importante. Quindi non verrà, non dico mai perché l'amministrazione risponde per sé, ma l'amministrazione è fermamente intenzionata a continuare a occuparsi e a fare questo tipo di lavoro, insomma, insieme al museo e a chi lo gestirà. L'altra cosa che ci tenevo a dire, scusate un attimo, niente, non mi viene in mente, se magari la dico dopo. E allora do la parola alla dottoressa Domati per una spiegazione decisamente più amministrativa della mia.
Ok, buonasera. Sì, come ha illustrato la sindaca, le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione e in particolar modo il settore servizi culturali per recedere dall'associazione Libra 93 sono principalmente i motivi che vi abbiamo illustrato, e cioè il fatto che il decreto legislativo 117 del